gonna get so
nella nostra indagine di lingue, lingue straniere e argomenti correlati all'universo lingue, non abbiamo mai affrontato l'argomento economico, cioè lingua e azienda, lingua ed economia, lingua e mercati. E proprio di questo vogliamo parlare oggi con la dottoressa Elena Chiocchetti. Buongiorno Elena.
Buongiorno Alessandra.
Elena Chiocchetti è ricercatrice senior all'Istituto di Linguistica Applicata all'Eurac Research di Bolzano. Pochi anni fa ha fatto un dottorato di ricerca presso l'Alma Mater Studiorum all'Università di Bologna sulle strategie di gestione del multilinguismo nelle piccole e medie imprese. Si è specializzata quindi sul multilinguismo, plurilinguismo in relazione proprio all'economia e in relazione alle strategie anche che mettono in atto le imprese per favorire questo plurilinguismo. Elena Chiocchetti, le pratiche multilingue sono ancora poco studiate nelle piccole imprese rispetto alle multinazionali, mi dicevi?
Sì, perché chiaramente è molto più evidente, molto più facile vedere la gestione del multilinguismo in un'azienda grande, globalizzata, internazionale, ma chiaramente anche, soprattutto in un territorio come il nostro, che gestisce il multilinguismo da almeno 100 anni, ma molto di più, ma anche da molto più tempo storicamente, volevamo andare a vedere quali strategie ci fossero e come questo multilinguismo potesse contribuire un po' al successo delle nostre aziende, perché si vede sempre l'Alto Adige un po' come questo territorio ponte tra nord e sud che fa da trasferimento e passaggio di merci e conoscenza, ed effettivamente chiaramente la conoscenza del tedesco per il nostro territorio è un vantaggio enorme perché ci dà accesso a un grandissimo mercato estero di lingua tedesca. Per cui insomma all'interno di questa mia ricerca, che si basa su un progetto finanziato dal Fondo Sociale e svolto anche in collaborazione con il TIS, volevamo andare a vedere quali fossero le strategie e cosa potevamo imparare dalle nostre piccole e medie imprese.
Dicevi appunto l'Alto Adige è un territorio ponte, quindi fa da contatto, fa da punto d'incontro tra il nord e il sud, quindi tra il mondo italiano e il mondo tedesco. C'è da dire che adesso con i nuovi sbocchi e le nuove possibilità dateci proprio dalle nuove tecnologie, il web diventa un punto centrale adesso nelle relazioni tra aziende, nelle relazioni anche tra stati. Forse in un futuro anche il mercato naturale di sbocco dell'Alto Adige non sarà più solamente il mercato di lingua tedesca, ma in realtà sappiamo da molte aziende che si sono espanse ovunque. E quindi questo fatto che noi ci siamo concentrati sulla lingua tedesca e sulla peculiarità che abbiamo, forse non sarà più un vantaggio così come lo è adesso, Elena.
E questa è effettivamente una delle grandi domande che sorgono vedendo un po' i risultati della nostra ricerca, in cui abbiamo fatto una dozzina di interviste con imprenditori e rappresentanti di associazioni locali e un questionario a cui hanno risposto oltre 400 aziende locali. Abbiamo visto che fino adesso le strategie adottate dalle nostre imprese hanno funzionato, chiaramente, perché almeno fino a un anno fa, pre-Covid, bene o male era un territorio prospero e dove l'uso appunto delle lingue funzionava bene. Non sappiamo se questa cosa potrà funzionare anche in futuro in vista di un mercato sempre più globalizzato, perché quello che abbiamo visto è che mentre l'Alto Adige, preso globalmente, effettivamente ha un mercato multilingue, se andiamo a vedere le singole imprese si nota, un po' per la conformazione del territorio e la suddivisione dei gruppi linguistici sul territorio, un po' per la relativamente bassa mobilità della nostra forza lavoro, un po' perché abbiamo tante aziende piccole, microimprese sotto i 10 dipendenti e aziende a gestione familiare, che tante aziende in realtà al loro interno sono abbastanza monolingui. E anche quando c'è la conoscenza della seconda lingua o di altre lingue, bene o male questa non viene molto sfruttata. Per cui alla fine, per dirlo in termini molto semplici, noi abbiamo la classica azienda, magari a Brunico, di famiglia, che userà la lingua tedesca per comunicare al suo interno, e quella magari italiana, l'Aives, che userà l'italiano. E oltre a questo si nota un po' la polarizzazione dei mercati. Sembra che manchi un po' la capacità di quella che si chiama la capacità di adattamento in letteratura, cioè le nostre aziende scelgono una strategia di non adattamento linguistico, usano la propria lingua per posizionarsi sui mercati. Se noi abbiamo visto aziende di altri territori, confrontandole con altri studi, per esempio quelle di Forlì Cesena, intanto mostrano con le stesse dimensioni una maggiore diversificazione dei mercati. Le aziende che hanno risposto al nostro questionario per almeno due terzi hanno 1, 2, 3 massimo mercati di sbocco, per cui in altre zone c'è una maggiore diversificazione, e chiaramente vediamo che in altre zone si usano altre strategie, quella di standardizzazione, per esempio, cioè l'uso di una lingua internazionale come l'inglese per accedere ai mercati, oppure la strategia di adattamento linguistico, cioè io in Francia vendo in francese, in Russia in russo. Le nostre aziende tendono a farlo di meno.
In un certo senso ci siamo un po' adagiati su questa nostra capacità e su questa nostra peculiarità, mi sembra di capire.
Sì, e la domanda è appunto quella che dicevi tu, vediamo se questa cosa ci porterà gli stessi buoni frutti che ha portato fino adesso anche in futuro.
Esattamente, sembra appunto di capire che le nostre aziende non siano così pronte per un mercato globalizzato. Dalla tua inchiesta, 400 aziende hai interpellato per avere dei risultati.
Sì, ci sono delle grandi differenze, chiaramente noi abbiamo visto sia aziende piccole sia aziende grandi, però la questione è che anche oggi una microimpresa con meno di 10 addetti ha la possibilità e a volte anche la necessità di muoversi globalmente. Non tutte, però alcune sicuramente dovranno pensare a un futuro in cui iniziare a sfruttare intanto la competenza della seconda lingua che abbiamo già più o meno in casa e poi la competenza in altre lingue. In questo senso, per esempio, anche i lavoratori stranieri sul territorio sono assolutamente una ricchezza.
Che cosa può fare un'azienda per incentivare anche le competenze linguistiche del proprio personale?
Beh, intanto abbiamo visto che molte aziende appunto all'interno sono tendenzialmente monolingui, per cui sparisce anche un po' la possibilità di usare la famosa seconda lingua che noi tutti ci siamo un po' dimenticati. E poi abbiamo visto che, pur avendoci detto tutti gli imprenditori, sia nel questionario sia nelle interviste, che le competenze linguistiche sono assolutamente importanti e che hanno difficoltà a trovare addetti con le competenze tecniche e linguistiche necessarie, che in realtà sono poche le aziende che offrono opportunità di formazione linguistica ai propri addetti, che per esempio danno un contributo per un corso di lingua, perché in Alto Adige viene vista un po' come un compito esclusivo della scuola, quello della formazione linguistica, che invece è un po' diverso quando invece arriva un addetto che magari ha una carenza in, non sa usare un software o a cui manca una determinata competenza. Allora in quel caso effettivamente tendenzialmente ti si fa frequentare un corso e acquisisci queste competenze. Con la lingua noi un po' tendiamo a non farlo. E lì da un lato bisogna dire che effettivamente è difficile trovare sul mercato un'offerta formativa mirata su determinati ambiti specialistici. Io magari ho un contabile che avrebbe bisogno di imparare il tedesco per la contabilità e un tecnico che avrebbe bisogno di imparare l'italiano per la costruzione di case in legno. Ed è chiaro che è difficile trovare un corso pronto per questi ambiti, però secondo me lì bisognerebbe lavorare sulla massa. Tutto il cluster del legno messo insieme sicuramente ha sufficiente esigenze formative, sufficiente personale da mandare a un corso, e le scuole di lingua, quando effettivamente c'è una domanda così, anche magari su più anni, allora si preparano e possono offrire un corso di competenze mirate, immediatamente spendibili sul lavoro, perché chiaramente se io ho bisogno dell'italiano sulle case in legno è poco utile fare un corso dove imparo a leggere Dante.
Esatto, sì. Infatti, e c'è da dire adesso anche che ci siamo abituati alle piattaforme, a tutte le possibilità di incontrarci su una piattaforma, quindi a livello insomma virtuale, diciamo, ma questa è anche un nuovo sbocco, un nuovo mercato anche per i corsi di lingua, nel senso che non sarà l'unica possibilità quella di farle in presenza, che quindi comporta anche dei problemi a livello proprio di organizzazione e di spostamento, anche se per esempio un'azienda poco personale, è chiaro che destinare una persona o staccare una persona magari per mezza giornata o di più può anche essere un grande problema. Adesso questo viene un pochino bypassato.
Certo, ma adesso si è offerta anche questa possibilità. Magari prima dovevo trovare 5 aziende a Bolzano che potessero, no, mandare la sera i propri addetti a fare un corso, invece adesso potenzialmente le posso trovare, non dico ovunque, ma su tutto il territorio altoatesino o anche oltre il territorio. Per cui chiaramente questo adesso è uno dei pochi vantaggi, se vogliamo, della pandemia.
Sì, esatto.
Ci si aprono nuove opportunità.
Esattamente. Elena Chiocchetti, volevo farti una domanda secca. Multilinguismo o plurilinguismo? Sono due sinonimi?
Allora, per il Consiglio d'Europa sono due termini distinti. Si distingue tra il multilinguismo, che è la proprietà di un territorio, l'Alto Adige è multilingue, e il plurilinguismo, che è la proprietà di una persona. Per cui io sono una persona plurilingue che vive in un territorio multilingue.
Un ultimo argomento che volevo toccare con te, Elena Chiocchetti, è quello relativo anche alla gestione delle pratiche e alla gestione della comunicazione all'interno di un'azienda che deve per forza di cose usare un'altra lingua. Spesso viene chiesto ai propri dipendenti di tradurre i testi, quindi di mandare una mail in un'altra lingua straniera, oppure di tradurre una relazione, di tradurre uno scritto. Che problemi ci sono relativi a una traduzione, virgolette, fatta in casa, nel senso che non sono persone che hanno una competenza specifica in traduzione, che quindi può essere poi messa a disposizione dell'azienda? Ci può essere anche un fraintendimento, può comportare poi un problema che, per esempio, in una piccola azienda si può anche tradurre poi in un problema economico.
È possibile, dipende sempre dal tipo di testo, chiaramente. Abbiamo appena detto che per tanti imprenditori i loro addetti non hanno le competenze linguistiche necessarie o sufficienti per lavorare bene, figuriamoci per tradurre. Io ho studiato traduzione, per cui chiaramente questa cosa so com'è. Per cui chiaramente, non essendo uno specialista, ci sono delle difficoltà a tradurre, focalizzarsi sullo scopo del testo e sul focalizzarlo esattamente sui destinatari, che possono sfuggire a uno che chiaramente non ha la formazione necessaria. Per questo ci sarebbero chiaramente i professionisti, che possono essere interni all'azienda o esterni. Abbiamo visto nelle nostre ricerche che forse in Alto Adige manca un po' la cultura dell'ottimizzazione della cooperazione con i traduttori esterni, perché classico incarico che arriva è: caro traduttore, cara traduttrice, avrei queste 200 pagine di contratto difficilissimo da tradurre verso l'inglese per dopodomani, quanto mi chiedi?
Mm-hmm.
No? Questo, se vogliamo semplificare un po'. Allora, ci sono già tutta una serie di problemi di partenza. Intanto le traduzioni urgenti costano di più, per cui già si buttano un po' di soldi dalla finestra.
Mm-hmm.
Seconda cosa, quale inglese? Cioè, manca un po' il briefing e l'informazione al traduttore. Ti serve in inglese per il mercato cinese, per il mercato britannico, per il mercato europeo generale, per il mercato americano. Un contratto chiaramente può essere, se non totalmente, comunque sostanzialmente diverso a seconda del mercato in cui viene utilizzato. Un traduttore professionista queste cose le sa e le sa gestire, o comunque sa che domande fare. Se non gli viene detta questa cosa, diventa difficile avere un ottimo risultato. Abbiamo parlato con degli imprenditori che ci hanno anche detto: ma sì, io ho provato a lavorare con i traduttori esterni, ma non sono rimasto soddisfatto del risultato. Andando a scavare, poi si capisce che a questa persona esterna che informazione hai fornito? Hai provato a dire questo è lo stile o questa è la terminologia che noi vogliamo usare?
Uh-huh.
Hai provato a dare una persona di riferimento interna a cui fare delle domande? Il feedback spesso manca. Bisogna capire che i traduttori spesso hanno una specializzazione e tradurre un linguaggio medico non è la stessa cosa che tradurre in ambito giuridico. Il traduttore deve essere un alleato per riuscire a far sì che io comunichi in un'altra lingua in maniera esattamente mirata a quella cultura, a quel mercato, sapendo come verrà recepito dal mercato a cui mi rivolgo, per cui devo dare molte più informazioni al traduttore.
Spesso questa comunicazione, diciamo, dal vertice fino all'ultimo, e quindi in questo caso fino all'ultimo della catena, spesso manca, anche soprattutto nelle grandi aziende, mi verrebbe da dire, Elena, non so se sbaglio.
Sì, allora abbiamo visto che c'è un po' in tutte le aziende, di tutte le dimensioni, un po' il problema della condivisione delle informazioni, di gestire la conoscenza in maniera che sia trasferibile non solo da persona a persona, ma è a volte un problema anche quello, ma che ci sia in qualche modo una formalizzazione della conoscenza aziendale. Sappiamo che tante aziende hanno difficoltà in fase di passaggio da una generazione all'altra. Sappiamo che tante aziende hanno problemi quando se ne vanno determinate persone chiave dell'azienda che detenevano tutta la conoscenza dell'azienda. È sicuramente un punto debole di tante aziende, non solo altoatesine chiaramente. E poi c'è anche l'aspetto dell'importanza della comunicazione informale, che quest'anno ci è stata tolta.
Esatto, infatti.
Sia nelle aziende piccole tantissima conoscenza passa attraverso, no, la pausa caffè, le chiacchierate che si fanno tra un ufficio e l'altro, e così si tengono sempre tutti un po'
in pausa mensa.
Esatto. Più cresce l'azienda, più chiaramente questa cosa è difficile, ma anche nelle altre aziende è essenziale che si mantenga comunque la possibilità di far circolare le informazioni anche in maniera informale, soprattutto quando si vede che manca un po' la circolazione delle informazioni a livello formale.
Benissimo, abbiamo affrontato questo argomento, devo dire, per la prima volta, quindi mettendo in relazione il plurilinguismo e le aziende, quindi l'aspetto economico. Elena Chiocchetti, ti ringrazio molto di essere intervenuta in trasmissione.
Grazie a voi, grazie dell'invito.
Termina qui la proposta di Postita Punti dal Territorio di oggi. Proseguiremo poi con Effetto Haydn, con Giacomo Fornari e Daniele Spini alle 13.25. Grazie a Mattias Oeglinger che ci ha seguito. Vi ricordo il podcast dal sito raialtoadige.rai.it. Un saluto, un buon pranzo, un buon lunedì e una buona settimana da Alessandra Tortosa. Ciao.